occhi chiusi sul via vai di facce che fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso che piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello Corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di Donna Consuelo, lei scende le scale, consola me. Le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo un segreto ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più. Ma a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi. Portami adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del caucciù. Tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù? E ancora scalcio per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame. Sono venuto per disturbare, me lo dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai, non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai, non ne ha viste mai.
Buongiorno, buongiorno ascoltatori, sono le 7:51 minuti, comincia una nuova settimana del Demone del Tardi, è martedì, è l'11 di ottobre e c'è quasi da rimpiangere quando piovevano pietre, Ken Loach, o quando piovevano rane, la Bibbia, per non dire di quando semplicemente pioveva pioggia, Joseph Roth, mentre alla pioggia di manna dal cielo francamente non crede più nessuno. Ora invece piovono missili e le parole che troviamo nei titoli dei giornali italiani, pur con la tara necessaria all'enfasi tipica dei giornali italiani che sono epigoni, loro malgrado della tradizione tutta nostra del melodramma, le parole che troviamo, dicevo, definiscono la temperatura emotiva del momento e le parole sono furia, inferno, terrore, orrore, macelleria, vendetta, abisso e poi la pioggia, appunto. Pioggia di fuoco è questo il titolo di Avvenire. Furia russa, il titolo della Stampa. L'inferno di Putin, missili e terrore. Il Corriere della Sera, l'orrore di Putin, il Manifesto. La strategia del terrore, Repubblica, la vendetta dello zar. Il Messaggero, l'abisso, il Giorno, macelleria putiniana, il Giornale. Devo dire che la palma del titolo più sobrio oggi va a Domani, che titola la vile rappresaglia di Putin sui civili, il più grande attacco dall'invasione. Insomma, nei cieli di ottobre è tempo di migrazioni, volano via le rondini e arrivano i falchi, e dunque è l'ora di Surovkin, il generale feroce che piace a Kagirov, lo chiamano così. Uno radeva al suolo Grozny, l'altro radeva al suolo Aleppo, ed entrambi consideravano Putin un moderato. come dire, una sorta di tabacci dell'imperialismo, e gli rimproveravano di non aver ancora raso al suolo Kiev. E dunque, detto fatto, missili sui parchi giochi, che è la versione surovkiniana di SOS Tata. Con Putin consegnato ai falchi, l'escalation batte il tempo di un metronomo. L'unica possibilità di veder crollare l'esercito russo sarebbe che il comando delle forze armate venisse affidato ad Allegri, ma niente, Agnelli non lo molla nonostante le pressioni della NATO. E quindi intanto arriva pure Lukashenko, e come insegnano le sceneggiature, quelle più classiche, un cattivo più fesso è molto più pericoloso di un cattivo intelligente. D'altra parte non è che abbia molta scelta Lukashenko, perché è un niente che Putin indica un referendum per annettersi pure la Bielorussia. E dunque, a proposito di cattivi, attenzione, perché in casa nostra, invece, nel nostro piccolo, c'è un affascinante duello: la russa Calderoli per la presidenza del Senato. Nella parte bassa del tabellone si sfidano invece Gargamel e Freddy Krueger. I due vincitori si giocheranno poi in finale la poltrona di Palazzo Madama. E sì, perché intanto impazza pure nata vota il Toto Ministri, a partire dal ministero più delicato, che è il Dicastero dell'Economia, dove la Meloni voleva un super tecnico di prestigio internazionale, e dove invece si sfilano uno dopo l'altro: no grazie, no non è il momento, no non sono interessato, no magari provi a richiamarmi a marzo. Insomma, tutti dicono no alla Meloni per il Ministero dell'Economia, e a questo punto se la giocheranno un po' alla pagliuzza più corta, la provocazione, l'avete sentita anche nel giornale radio, Giorgetti al Ministero dell'Economia, che è il modo migliore per far incazzare Salvini, che invece vaga alla ricerca disperata di un ministero. Calderoli al Senato, Giorgetti al Ministero dell'Economia, e lui niente, sarebbe davvero fatto inaccettabile. Ma intanto tiene banco invece il caso Ronzulli, meraviglioso il caso Ronzulli, perché Forza Italia la vorrebbe a tutti i costi ministra della sanità. Tutti dicono no, ma Berlusconi, per accreditarla, ha rivelato ieri che la Ronzulli è la nipote di Ippocrate. Ma la Meloni, che aveva creduto allora che Rubi fosse la nipote di Mubarak, non crede invece oggi che ci siano legami di parentela accertati tra Ronzulli e Ippocrate, appunto. E dunque che fare? E dunque Bertolaso. È fantastica questa cosa, che ogni volta che la destra ha bisogno di tappare un buco o di individuare un tecnico competente, salta sempre inesorabilmente fuori il nome di Bertolaso. La prima domanda, aiuto il microfono, cioè la domanda è: ma non ce ne hanno un altro? Perché sempre Bertolaso? Serve un commissario per il terremoto? Bertolaso. Serve un commissario per il Covid? Bertolaso. Serve un idraulico perché si è rotto un tubo in via della Scrofa? Chiamiamo Bertolaso. E Bertolaso di solito arriva. A questo punto sarebbe in pole position per il Ministero della Sanità, perché è più competente di Ronzulli. Va ricordato che prima del Covid, ricorderete la astronave milanesi, la migliore esperienza di Bertolaso in tema di salute era stata la frequentazione del centro massaggi sulla Salaria. Ma intanto, siccome l'escalation batte il tempo di un metronomo, si diceva, continua a scatenarsi il dibattito sull'opzione della pace. Per darvi un'idea di come opinionisti e giornalisti si scannino ormai quotidianamente sui social, vi restituisco al volo la fotografia di quello che è successo ieri, ma così giusto per fare un esempio della polarizzazione sempre più pronunciata della discussione. Scrive Christian Rocca, direttore dell'inchiesta: la Russia è uno stato terrorista, i russi sono un popolo terrorista, quelli che da noi ogni giorno chiedono agli ucraini di fermarsi sono volenterosi complici di Putin. Gli risponde Matteo Pucciarelli di Repubblica, che dice: questo incitamento all'odio, l'ordine dei giornalisti dovrebbe intervenire contro chi pubblicamente accusa un popolo di essere terrorista. Dall'altra parte del dibattito, per esempio, Nico Piro, che scrive: ricordate gli opinionisti con l'elmetto che gioivano per l'esplosione sul ponte di Kerch? Ora si indignano per l'attacco su Kiev anticipato mesi fa dai russi tra possibili rappresaglie, producendosi in distinguo da Zecca Garbugli. La loro è una narrazione tossica, tifano escalation. chiosa il dibattito Luca Bottura, che dice la situazione è questa: raffinati intellettuali terzisti secondo cui i russi sono un popolo terrorista e persone stimabili e progressiste che dicono se poi fate saltare i ponti non lamentatevi delle rappresaglie sui civili. Non è escluso, scrive Bottura, che ce la meritiamo l'estinzione. Ma intanto ci informano i giornali che Noemi e Totti vanno a vivere insieme e quindi, come dire, quando c'è l'amore c'è tutto. Però attenzione, perché oggi il dibattito sull'opzione della pace è largamente aperto anche sui quotidiani. Lo riprendiamo tra poco, subito dopo i titoli del GR. A tra poco con la seconda parte del Demone del Tardi.
Hello, good morning, how you doing? Waking up, shaking yesterday's blues, yeah. Turn the TV off, it's bad news, man. Feeling fresh like a Ziploc new man. OJ with a champagne tuna. My bossa Holy Ghost running through ya. Hell yeah, it's a new hallelujah. Popping like the top off a bottle and I ain't stopping, yeah.
Baby, it's a brand new day. Ain't no clouds hanging over me. Something doesn't feel the same.
Tre minuti dopo le otto, rieccoci qui con la seconda parte del Demone del Tardi. Vi preannunciavo che oggi è largamente aperto il dibattito sulla opzione della pace e le manifestazioni per la pace sui quotidiani italiani. Ma prima di entrare in argomento, visto che oggi si scrive naturalmente anche di crisi energetica, dell'inversione di Scholz, per esempio, con la Germania che aprirebbe al debito comune, vi faccio vedere come si possa dare un tocco glamour sui giornali anche alla crisi energetica. Come si fa a metterci un po' di vernice sexy sulla crisi energetica e sul dramma delle bollette? Semplice, basta shakerare Masterchef con la bombola del gas che costa quanto un Rolex. Per esempio, ieri paginone del Corriere della Sera: chef divisi sulla pasta a fuoco spento, si può fare? No, diventa moscia. Oldani, lo faceva la mia mamma, risponde Colonna, è un attentato al gusto, risponde oggi paginone di Repubblica: meno piatti, più brace, la fantasia degli chef contro le bollette salate. Fabio Pisani torna alla pentola di coccio per le cotture più lunghe. Cristina Bowerma cuoce in forno carne, pane e dolci insieme. Il ritorno al passato può essere anche uno stimolo creativo.
10
secondi di silenzio. Ecco, ok, perfetto. Lasciamo il glamour della crisi energetica e allora entriamo nell'annunciato argomento. Oggi il titolo del Fatto Quotidiano è: più la guerra peggiora, meno vogliono la pace, risponde Il Foglio. In prima pagina: il nemico della pace si chiama Putin. E qui ovviamente si riapre e si ripropone il dibattito il cui trailer sulle timeline di Twitter vi abbiamo sintetizzato nella prima parte. E allora partirei dal editoriale odierno di Paolo Mieli sulle colonne del Corriere della Sera. Che cosa fa Paolo Mieli? Dice che la pace in questo momento, per come viene interpretata dai partiti politici italiani, è un'opportunità politica. Quel furbone del governatore campano Vincenzo De Luca, scrive Mieli, ha preso tutti in contropiede appena sentito che Conte, reduce da un successo elettorale proprio nella sua regione, annunciava una manifestazione nel segno della colomba, ha preso per il braccio il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi ha convocato una parata tutta sua il 28 ottobre per giunta nel centenario della marcia su Roma. Menolesti di De Luca, tutti o quasi i dirigenti del Partito Democratico, piccoli e grandi, si sono messi in sintonia con i tempi nuovi, così per gettarsi tra le braccia del Movimento 5 Stelle stanno cercando un modo non disdicevole di invertire la rotta e abbracciare la causa pacifista. I deputati PD al Parlamento Europeo in otto, insieme a leghisti e pentastellati, hanno fatto proprio un emendamento di due deputati della sinistra irlandese antinato, Mike Wallace e Claire Daly. Altri europarlamentari PD, compresa l'antifona, si sono trattenuti del loro capo delegazione. Si è capito soltanto che nel caos ha votato prima sì e poi no, o viceversa. Chiaro che non si stavano dividendo, dice Mieli, tra chi era più o meno favorevole al negoziato, bensì sul riavvicinamento al Movimento 5 Stelle. E dunque, la pace come valore o la pace come opportunità politica, sull'incrocio pericoloso tra spazi da occupare o rioccupare a sinistra, scrive anche Alessandro Campi nel fondo sul Messaggero, la nuova sinistra che insidia la sinistra, Movimento 5 Stelle contro PD, un PD appunto bruciato da Conte sul tema delle piazze per la pace. Un Conte più di piazza e meno di palazzo, questa la linea per il nuovo corso, scrive Emanuele Buzzi sulle colonne del Corriere della Sera, ma al contrario un Conte, per un Conte che brucia Letta ci sarebbe un Letta che brucia Conte, lo scrivono a pagina 9 di Repubblica Matteo Pucciarelli e Giovanna Vitale. Sit-in all'ambasciata russa, Letta in piazza per la pace, brucia Conte e unisce il PD. Giovedì alle 18.30 il segretario Dem a Roma per la mobilitazione lanciata da un gruppo di sigle pro Ucraina, l'obiettivo compattare i Dem tentati dalle sirene a 5 stelle. Lasciamo però da parte come dire la piccolezza dello scontro politico per occupare uno spazio politico, perché il fondo di Paolo Mieli si conclude suggerendo di indirizzare le manifestazioni per la pace verso le ambasciate russe, e lo stesso argomento è quello che propone oggi sulle pagine di Repubblica Luigi Manconi. Per chiedere la pace, scrive, bisogna marciare sotto l'ambasciata russa. Andiamo a vedere che cosa scrive Manconi a pagina 26. La pace senza equivoci. Se la manifestazione pacifista, quando sarà, si concludesse davanti alla sede dell'ambasciata russa a Roma, e se l'intera mobilitazione contro la guerra indicasse come costante punto di arrivo e come destinazione simbolica le rappresentanze diplomatiche della Federazione Russa in Italia, le manifestazioni, scrive Manconi, sono gesti, messaggi, atti pubblici, e raggiungere in migliaia e migliaia quei luoghi avrebbe un significato nitido e inequivocabile, cioè la responsabilità della guerra e della Russia, la causa dell'escalation va attribuita a Putin, il principale ostacolo alla trattativa è rappresentato dal Cremlino. Questo vuol dire che non ci sono altre responsabilità? Chiede Manconi. Assolutamente no, risponde. Alla situazione attuale hanno contribuito in varie modalità, in diversa misura, gli Stati Uniti, la NATO e l'Europa. Nella storia del pacifismo si trovano due componenti: una di natura profetica, di ordine religiosa o laica, e un'altra di natura pragmatica e profondamente politica. E la politica esige sempre l'indicazione dell'ordine delle priorità. Oggi la priorità, dice Manconi, è costituita nel tempo e nello spazio dall'invasione dell'Ucraina del 24 febbraio scorso ad opera della Russia e dalla strategia imperialista di quest'ultima. Posso affermarlo, aggiunge serenamente, perché all'epoca dell'invasione dell'Iraq la priorità era un'altra e non esitai un istante a denunciare le colpe dell'amministrazione statunitense. Per questo ora ritengo grave qualunque omissione o distrazione rispetto alla tragedia ucraina. E poi, proseguendo nel pezzo, scrive ancora Manconi, va evitato ogni equivoco, in particolare quella certa nebulosità che troppo spesso accompagna le istanze pacifiste e quel tratto assoluto che contraddice appunto il connotato pragmatico politico della sua strategia, quell'irenismo che è proprio della teologia e della profezia, ma che male si concilia con la pratica simpatica di un movimento che voglia incidere sul qui e ora, sui rapporti di forza, sulle cose del mondo e della guerra. In caso contrario, si rischia davvero di contribuire a quella pace terrificante di cui cantava l'ultimo Fabrizio De André. Ecco perché si eviti che la sacrosanta volontà di pace e l'umanissima angoscia per le sorti dell'umanità finiscano con l'azzerare le responsabilità, forse può essere utile valorizzare la dimensione simbolica dell'azione collettiva e dei suoi obiettivi, forse far sì che i cortei per la pace finiscano davanti all'ambasciata del paese che oggi più la minaccia. Così Luigi Manconi, oggi sulle colonne di Repubblica. Molto più netto invece è l'editoriale di Stefano Feltri sulle pagine di Domani. Che cosa scrive Feltri? Pone uno spartiacque, il momento di decidere quale pace vogliamo, e argomenta così: non si può essere equidistanti, neppure se nel dilemma codificato dal politologo Ivan Krastev si sceglie la pace anche a costo di sacrificare la giustizia. Di fronte alla paura dell'arma atomica, molti italiani invocano una pace che significa resa, sono disposti ad abbandonare l'Ucraina al suo destino se questo è il prezzo da pagare per fermare Putin. Altri vivono in un delirio da propaganda del Cremlino nel quale il presidente Zelensky è un guerrafondaio circondato da nazisti disposto a sacrificare il suo popolo forse per vanità personale. I missili russi su Kiev, prosegue ancora Feltri, che fanno strage di civili, insomma Zelensky se li è cercati. In questo clima alcuni partiti cercano di capitalizzare la paura e la rabbia per le bollette gonfiate e si nascondono dietro una richiesta di pace, che non vuol dire niente perché nessun paese occidentale si sta opponendo a negoziati. L'Ucraina non ha modo di far cessare il fuoco perché è la vittima e non l'invasore. L'unico beneficiario delle piazze contro la guerra sarà Putin, scrive Stefano Feltri. Se Putin, poi conclude, fosse disposto a trattare, benissimo, dalla Turchia di Erdogan a Israele, non mancano i possibili mediatori, e 20 anni di convivenza con l'Occidente dimostrano che con i dittatori siamo più che disposti a scendere a patti, ma al momento non è questo il caso. L'unico dilemma che siamo chiamati a sciogliere è se la pace si persegua sostenendo l'Ucraina o abbandonandola. Chi va in piazza dovrebbe chiarire quale pace sta invocando. Insomma, scrive Stefano Feltri, o di qua o di là, senza ambiguità, senza distinguo. La risposta in qualche modo a Stefano Feltri arriva invece dall'editoriale di Fulvio Scaglione sulle colonne di Avvenire, che si intitola Alt al partito della guerra. Che cosa scrive Scaglione? Questa è una guerra che nessuno può vincere secondo quanto proclama. L'Ucraina non può sperare di tornare ai confini pre-2014 riprendendo il Donbass e la Crimea. La Russia non può credere di annettere l'intero est dell'Ucraina fino al Dnieper e poi tenerlo, nonostante l'ostilità di una parte consistente della popolazione, la guerriglia degli ucraini, l'opposizione dell'intero Occidente. Con questa guerra tutti perdono, uno solo vince, il partito della guerra ad oltranza, partito che esiste ed è forte come gli ultimi eventi dimostrano. Gli Stati Uniti, che per sostenere l'Ucraina hanno investito 66 miliardi di dollari tra forniture d'armi e appoggi finanziari, stavano mandando segnali evidenti a Zelensky e ai suoi. Le rivelazioni affidate al solito New York Times sulle responsabilità dei servizi segreti di Kiev nell'assassinio della figlia di Alexander Dugin e nell'attentato al ponte di Crimea erano un chiaro invito alla cautela, anche perché venivano dopo le dichiarazioni prudenti ma significative di Biden e del segretario di Stato Blinken sull'opportunità di un dialogo con la Russia. Zelensky e i suoi non hanno sentito ragione, confidando nell'appoggio incondizionato degli USA e nella spinta di Polonia, Regno Unito e Baltici, paesi che più di tutti in Europa vogliono cogliere l'occasione per tagliare le unghie all'orso russo. E poi conclude Fulvio Scaglione sulle colonne di Avvenire: c'è solo un modo per opporsi a una degenerazione che prosegue da 9 mesi e ormai prospetta addirittura l'uso dell'atomica: dare vita e forza politica a un partito della pace. Ne abbiamo azzeccate poche in questo periodo. 6 mesi fa dicevamo che la Russia stava finendo i missili, e solo ieri ne sono stati lanciati quasi 90 sull'Ucraina, e pronosticavamo un rapido crollo del sistema economico e sociale russo, mentre ora gli analisti prevedono un ben poco risolutivo calo del 4,5% del suo PIL. Senza idee nuove, il conflitto potrà durare molto a lungo e produrre disastri colossali. Sappiamo che la guerra non era inevitabile, ma risponde al lucidamente folle progetto del Cremlino di mettere fine al secolo americano. Sappiamo chi è l'aggressore e chi è l'aggredito, ma ripeterlo senza fare nulla è ormai un mantra autoconsolatorio. Bisogna mettere fine all'inutile un'inutile strage e per farlo è indispensabile una risoluta iniziativa dell'Europa che faccia leva su sempre più evidenti dubbi degli Stati Uniti e sull'evidentissimo disagio di Putin. E l'ora, scrive Scaglione concludendo, che Italia, Germania e Francia si sveglino e tornino al ruolo che la storia a loro ha assegnato. Fuori da qui sarà comunque un disastro. Questi sono dunque un po', come dire, i connotati e gli estremi del dibattito che troviamo oggi sui quotidiani. Per la cronaca va aggiunto anche che c'è un dibattito tutto interno a Libero in prima pagina, in cui si confrontano un po' come sulla pacco dei Muppet Vittorio Feltri e Alessandro Sallusti. Feltri, anche Zelensky, e come Putin vuole la guerra, sarà pur vero, risponde Sallusti, ma anche in via Rasella. Accennava Fulvio Scaglione alla prudenza americana e ai tentativi di aprire un canale di dialogo. Ne scrive oggi Alberto Simoni sulle colonne della Stampa. Dopo i missili su Kiev, ricorda Simoni che la Casa Bianca ha diffuso una nota in cui Biden denuncia l'assoluta brutalità della guerra illegale di Putin all'Ucraina ed evidenzia che l'attacco è privo di obiettivi militari. Però Washington, scrive Simoni, si muove su un doppio binario: sostegno militare e snodo diplomatico. I capi del Pentagono, Lloyd Austin e Mark Milley, saranno domani e giovedì a Bruxelles. In agenda la ministeriale della NATO e la riunione del gruppo di contatto sull'Ucraina. Gli americani continuano a ricevere pressioni dagli ucraini che vogliono tank Abrams, artiglieria mobile ATACMS. Ieri Zelensky ha parlato con Biden circa i sistemi di difesa aerea. Sono la priorità numero uno della nostra cooperazione. Biden ha promesso l'invio di sistemi avanzati di difesa senza specificare il livello. Washington teme infatti un aggravamento della situazione. In secondo luogo, gli Stati Uniti sanno che nessuna difesa aerea potrà proteggere il territorio ucraino da attacchi come quello di ieri. In questo contesto c'è un binario diplomatico nebuloso, ma che Washington tiene in considerazione. Non c'è negoziato con Mosca in corso, ma i canali di contatto sono aperti. Jake Sullivan, consigliere per la sicurezza nazionale, ha recapitato al Cremlino messaggi sul rischio di catastrofe nucleare. I comandi militari hanno il telefono rosso sempre attivo. Un portavoce del Dipartimento di Stato ha confermato che un canale di confronto è aperto ed è occupato prevalentemente dal dossier atomico. Dentro però si muovono altri elementi. Ieri Maria Zakharova, portavoce di Lavrov, ha detto che i comportamenti bellicosi statunitensi complicano gli sforzi diplomatici e ribadito l'apertura di Mosca al dialogo. Alle condizioni note, una risposta a quanto affermato venerdì da Blinken, aveva detto che la palla sta nel campo di Mosca, ma senza escludere un dialogo. Anche le frasi di Biden su un ipotetico incontro con Putin al G20 di Bali resta da vedere, non sono gelo assoluto. Sulla necessità di un binario diplomatico giocano altri due fattori, conclude Simoni. Il primo è l'arrivo dell'inverno, che potrebbe mettere in stallo la situazione sul campo e favorire un riavvicinamento tra le parti. Il secondo è di politica domestica. Tra 28 giorni ci sono infatti le elezioni di midterm e i repubblicani potrebbero conquistare il congresso. Sarebbe un'iniezione di forza per la galassia trumpiana. L'ex presidente domenica ha invocato negoziati di pace tra ucraini e russi. La sua capacità di generare consensi è ancora forte. Tra i democratici vicini alla Casa Bianca c'è la paura che l'azione su Putin possa sfuggire al controllo di Biden. Meglio dunque muoversi per tempo. Questo dunque sarebbe, e si usa più di un condizionale, lo stato delle cose per quanto riguarda la possibile apertura di un dialogo. Torniamo però al tema della energia, che è un tema trasversale che ritroviamo anche oggi sulle prime pagine dei quotidiani. Lo ritroviamo anche oggi semplicemente perché è un tema che è ancora in attesa di essere risolto, se mai possa essere risolto. Scrive Repubblica, è giallo su Scholz che apre su fondi UE per il caro energia. Più affermativo invece è il pezzo firmato da Federico Bosco sul Foglio. L'inversione di Scholz: la Germania apre al debito comune per la crisi energetica. Ora Olaf Scholz, scrive il Foglio, è a favore di un debito comune europeo contro la crisi energetica. forse i leader europei avevano discusso al vertice della comunità politica europea a Praga del contestato pacchetto di aiuti da 200 miliardi di euro della Germania che rischia di alterare la competitività europea a favore delle imprese tedesche, e il cancelliere aveva detto ai giornalisti di aver chiarito i malintesi spiegando che gli aiuti saranno distribuiti su più di 2 anni in linea con ciò che stanno facendo altri paesi. Tuttavia, secondo Bloomberg, fonti vicine al cancelliere dicono che Scholz avrebbe segnalato ai colleghi la disponibilità ad abbandonare la linea della fermezza tedesca per un'emissione di debito comune per affrontare la crisi energetica, a patto che il denaro venga erogato agli stati membri sotto forma di prestiti e non di sovvenzioni. Non so se vi ricorda qualcosa, ma tutto questo sembrerebbe riportarci proprio a quel modello SURE che era la proposta avanzata da Draghi e portata avanti da Gentiloni e Breton. Il modello da replicare potrebbe essere quello del SURE usato durante la pandemia per finanziare alla cassa integrazione, una proposta già avanzata appunto da Draghi e dai commissari europei. Non si sa quanto l'apertura sia fondata, dato che ieri sera altre fonti del governo tedesco hanno smentito la notizia. Una nuova emissione di debito comune europeo rappresenterebbe un netto dietrofront infatti del governo tedesco, che insieme ai cosiddetti paesi frugali, l'Olanda in primis, ha sempre respinto l'introduzione di repliche del Recovery Fund. Insomma, affermativo sì, ma fino a un certo punto. Dalla crisi energetica ci spostiamo all'Iran e andiamo sulla prima pagina del Manifesto, che è forse l'unico giornale o uno dei pochi che oggi torna a rimettere in prima le proteste a Teheran, in tutto il paese. Teheran, poliziotti si uniscono alla protesta. Il pezzo, pagina 9, è firmato da Farhan Sabahi. La rivolta non si ferma, mitragliatrici sulla folla, scrive Farhan Sabahi. Soprannominato il re del calcio, l'ex attaccante Ali Daei ha osato denunciare la violenza e la repressione delle autorità iraniane e per questo gli è stato confiscato il passaporto. Nonostante le intimidazioni, le proteste continuano. Sabato era insorto anche il quartiere di Teheran, Naziabad, dietro la stazione ferroviaria a sud del centro storico abitato dal ceto medio. In quel corteo alcuni poliziotti camminavano insieme ai manifestanti. Stesso copione domenica, quando un quartiere come questo manifesta senza che la polizia carichi la folla, scrive la Sabahi, vuol dire che qualcosa sta cambiando. Ieri hanno scioperato gli operai del settore industriale. Alcuni video li mostrano mentre bruciano copertoni davanti all'impianto petrolchimico di Assalui nel sud-est dell'Iran. Ulteriori scioperi si sono verificati nelle fabbriche del sud-ovest e del sud in queste settimane a Sanandaj, capoluogo della provincia del Kurdistan iraniano, di cui era originaria Mahsa Amini. Le proteste sono state tra le più importanti e per questo domenica le forze di sicurezza hanno usato le mitragliatrici. Le autorità della Repubblica Islamica continuano ad accusare Washington di fomentare il dissenso. È possibile, anzi verosimile, che gli Stati Uniti si stiano dando da fare per un cambio di regime. Se la Repubblica Islamica crollasse, sarebbe la vendetta perfetta, a distanza di 43 anni dalla presa degli ostaggi americani nell'ambasciata a Teheran il 4 novembre del 79. Ma le interferenze non avrebbero però alcuna presa, scrive la Sabahi, se lo scontento non animasse già gli iraniani. La rabbia è diffusa soprattutto per il divario sociale crescente e per il fatto che se un tempo i ricchi erano tali da generazioni, i nuovi ricchi sono i pasdaran che reprimono il dissenso. E poi scrive una cosa interessante Farhan Sabahi, perché dice: intanto in Italia i mezzi di informazione sembrano fraintendere quello che sta succedendo in Iran. Innanzitutto le rivolte vengono fatte passare per una rivoluzione femminista, laddove invece le proteste innescate dall'uccisione di Mahsa Amini coinvolgono anche tantissimi uomini e hanno dimensioni molteplici. Le folle non contestano soltanto l'obbligo del velo, ma lanciano un j'accuse nei confronti di una leadership incapace di far funzionare l'economia in un paese ricco di risorse ma con disoccupazione e inflazione a 2 cifre. E infatti ieri davanti al Politecnico di Teheran la folla denunciava la povertà e la corruzione. Sono le 8 e 25 minuti, siamo arrivati quasi alla fine di questa puntata del Demone del Tardi. Io vi volevo leggere in conclusione un'ultima cosa, che però datemi un secondo il tempo di recuperare, una cosa che ci riporta negli Stati Uniti e a una vicenda avvenuta un po' di tempo fa.
It's good morning time, it's good morning time. Wake up. It's good morning time, it's good morning time, it's good morning time. Wake up. It's a new day, It's time to stretch. The sun is shining, woo-hoo. Big day ahead. Come on. My feet are moving, I'm gonna dance. Ooh. And eat my breakfast, yummy. And now I'm clapping my hands. It's good morning time, it's good morning time, it's good morning time.
E allora, di che cosa stavo parlando? Scusatemi, ma dovevo recuperare la notizia che vi volevo proporre in chiusura. Nel pezzo di Farian Sabai abbiamo visto come, come dire, una star del calcio incrociasse le proteste che stanno animando l'Iran. In questo caso è il basket che torna ad incrociare la sanguinosa vicenda della strage di Uvalde in Texas. Ve la ricorderete, lo scorso maggio 19 persone tra studenti e insegnanti furono ammazzati nell'ennesima strage in un istituto scolastico, la Robb Elementary School di Uvalde in Texas. All'epoca c'era stata ed aveva fatto clamore la conferenza stampa di Steve Kerr, allenatore dei Golden State Warriors, che aveva espresso tutta la sua rabbia, il suo dolore, la sua frustrazione, trovando le parole giuste, le parole esatte per dire dello sconcerto, dello sconvolgimento. Bene, a mesi di distanza il mondo del basket torna su quelle strade insanguinate, torna proprio ad Uvalde per la scelta dei San Antonio Spurs e di Greg Popovich di tenere un allenamento prestagionale proprio nella palestra della scuola dove si tenne la strage, invitando 1000 persone della comunità colpita a vedere da vicino i campioni texani nella amichevole con i New Orleans Pelicans. E Greg Popovich, che come Steve Kerr è un grandissimo allenatore ma anche una persona di statura superiore, ha detto tra le altre cose: sono orgoglioso dei miei ragazzi perché non abbiamo dovuto spingerli a partecipare, ci volevano andare davvero e si sono fermati più del dovuto. Ma al di là di elogiare i ragazzi della sua squadra, Popovich ha colto l'occasione per spendere parole durissime nei confronti della politica locale e nazionale, in particolare verso il governatore texano Greg Abbott e il suo vice Dan Patrick. Da allora non hanno fatto niente per impedire, ha detto Popovich, che un altro massacro possa avere luogo in futuro. Neppure la legge per portare da 18 a 21 l'età minima per avere accesso legale a un'arma semiautomatica è stata approvata e Popovich si è detto disgustato per il comportamento tenuto dalla politica di fronte a una tragedia simile. Non posso neppure credere che siano soltanto ostaggi della lobby delle armi e della National Rifle Association, ha detto Popovich, o che si comportino così solo per mantenere il potere, per continuare a incassare i loro begli assegni a fine mese, perché se così fosse allora vuol dire che non abbiamo neppure più un paese, la nostra nazione sarà destinata a disintegrarsi. Con le parole di Greg Popovich chiudiamo questa puntata del Demone del Tardi. Altre parole sono quelle invece spese a proposito di sport sulla prima pagina della Gazzetta, tutte dedicate all'appuntamento europeo di questa sera. L'Europa ci chiama, Milan, Pioli con Leao e pronte nuove diavolerie per il ribaltamento. Baltone, Juve, Bivio, Champions, dentro fuori, riecco di Maria. Con questo io vi saluto, la linea tra poco va a Prisma, subito dopo il GR delle 8.30, ci sentiamo come sempre domani attorno alle 7.45 con il Demone del Tardi. Ciao!